di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Si potrebbe così facilmente considerare questo Vangelo una piccola parte del racconto della passione di Gesù, però anch'essa come già iscritta dentro a qualcosa che si sa, dentro una quasi forma di paraliturgia religiosa che si recita nelle chiese, senza avvertire l'impatto drammatico di questo incontro, che ha connessioni già appena accennate con la vita nostra, con la storia di oggi, del mondo, della Chiesa. Sono quindi in questa raffigurazione, immaginiamo e guardiamo noi con gli occhi del cuore e della coscienza questa situazione. Però già guardando in quella situazione, chi è come Pilato oggi? E chi è come Gesù oggi, nella storia di oggi? Quindi un incontro drammatico fra due uomini. Uno è Ponzio Pilato. Ponzio Pilato è il procuratore dell'impero romano in Palestina. È un uomo che ha un grande potere. Potere politico, economico, militare. Grande potere. Si racconta di lui, da quello che siamo riusciti così a sapere, che è un uomo molto violento e che se c'è da reprimere, reprime senza nessuna pietà. C'è una testimonianza nel Vangelo quando c'è un gruppo di gente che va da Gesù e gli racconta che nel Tempio c'è stato un eccidio, che Pilato ha mandato le truppe e che il sangue degli uccisi si è mescolato col sangue degli animali, dei sacrifici che compravano per fare i sacrifici religiosi. Probabilmente un gruppo di zeloti, che era quel gruppo che con le armi presumeva, immaginiamo, però dentro c'era l'anelito della libertà, della liberazione, di scacciare dalla loro terra, come legittimo pretendere, un impero di occupazione come era l'impero romano. Questo è Pilato, che poi sappiamo è entrato anche nei modi di dire popolari, diretti della storia: fai come Ponzio Pilato, ti lavi le mani, perché lui non ha assunto una responsabilità. Però questo mio è già un modo di dire sbagliato, perché ha assunto una responsabilità, perché anche lavandosi le mani, presumendo una neutralità, si prende una posizione, perché la neutralità è una finzione, nessuno di noi è neutrale, mai nella vita. Anche il silenzio è parte di quello che sta avvenendo attorno a noi, anche lavarsi le mani è una grande responsabilità. Non prendere posizione, però non prendere posizione è già una posizione. Questo è Pilato. Di fronte a lui c'è un giovane uomo di Nazareth, poco più che trentenne, si dice 33 anni Gesù, che non ha nessun potere. Nessuno lo ha incaricato di niente su questa terra. Ha un compito grande, una grande missione, che però gli viene da dentro. Ha percorso in 3 anni villaggi della Palestina, della sua terra, con anche uscite in terre vicine, considerate pagane. E cosa ha fatto? Che potere ha esercitato? Nessun potere di quelli che presume, ma di fatti li ha in mano Pilato. Ha un altro potere, l'unico potere che è sempre, anche oggi, degno dell'uomo, il potere dell'amore, che dà senso anche ai compiti che noi abbiamo nella vita, come insegnanti, come professionisti, come preti, come altro, come genitore, cominciare dai nuclei affettivi in cui ci troviamo, come dovrebbe essere per chi ha responsabilità pubbliche, amministrative, politiche. L'unico potere di Gesù è stato questo, di mettere al centro della sua attenzione le donne, gli uomini che non hanno potere. E quelli sono stati sempre i suoi preferiti, i bambini trascurati, le donne disprezzate, inferiorizzate, maltrattate, i malati, considerati maledetti, castigati da Dio, la gente che aveva sbagliato e la religione del Tempio emarginava e scomunicava per sempre in modo irreparabile, la gente del popolo che le classi dirigenti, a cominciare dai sacerdoti, dagli scribi, dai maestri della legge, disprezzavano, giudicando, è gente del popolo, non serve perdere tempo con loro. E Gesù sta sempre in mezzo a loro e insegna. Questo è Gesù di Nazareth. C'è questo confronto fra i due. C'è un dialogo a cui Gesù risponde poco, pochissimo. Mi permetto, non so, è una deduzione così, interpretazione personale, immaginando, percependo quello che c'è dentro Gesù, è una presunzione forse che perdonerete, no? Gesù non parla di fronte a Pilato, dice solo poche parole, come a dire, io ho già parlato in questi anni, io ho già compiuto i miei segni, perché non li avete intesi, capiti? Perché li avversate? Perché? Non ho nient'altro più da dire, io ho già detto, ho già compiuto, ho già fatto. E le poche parole di Gesù sono per chiarire la questione del regno. Noi sappiamo che i Vangeli spesso parlano di regno di Dio e che mettono a Gesù in bocca dall'inizio della sua missione pubblica questo annuncio. Il regno di Dio è venuto in mezzo a noi. Il regno di Dio non è il regno di un al di là lontano, non è il regno delle nuvole. Il regno di Dio è il mondo che Dio vorrebbe e che è quello che spero noi, nei momenti almeno migliori, vorremmo anche noi. Tradotto nella laicità della storia, il regno di Dio corrisponde alle grandi parole dell'umanità. Giustizia, pace, rispetto della dignità di ogni persona, di ogni comunità, di ogni popolo, diritti umani uguali per tutti o non più tali, accoglienza, autentica solidarietà, fratellanza, questo è il regno di Dio, che se non troverà un compimento definitivo nella storia come noi vorremmo e troverà il suo compimento definitivo nel mondo, nel mistero della vita di Dio, comunque questo non deve mai diventare un alibi, una scusa per non fare il massimo, tutto il possibile, perché il regno di Dio si attui dentro la storia, giorno dopo giorno. Questo è il regno di Dio. Questa cifra regno di Dio non deve farci pensare per nulla, chiaramente, ai regni e ai re di questo mondo. C'è anche nella tradizione biblica l'utilizzo di questa parola perché si pensava che il re dovesse render conto a Dio anche nella storia del popolo ebraico e dovesse essere in sintonia con Dio per proteggere le persone non protette, gli orfani, le vedove, i poveri, i migranti, queste erano le persone allora più esposte, più scoperte, il regno di Dio. Allora il re alle volte hanno compiuto in modo positivo questo compito, altre volte l'hanno disatteso in modo infedelmente clamoroso, una infedeltà, un tradimento clamoroso. Gesù lo riprende perché quando lui parlava l'eco di questa parola aveva un significato, con una attuazione che lui inizia, da oggi comincia questo, dirà nella sinagoga del suo paese, mentre tutti lo guardavano quando aveva, leggendo dal profeta Isaia, espresso quella che era il suo compito, la sua missione. Sono stato mandato ad annunciare ai poveri il lieto messaggio, a curare i cuori affranti, a annunciare l'anno della misericordia di Dio, che vuol dire riconciliazione e pace fra le persone su questa terra. Questo è Gesù di Nazaret. E quando risponde appunto a Pilato sulla questione della regalità, dice una frase che anch'io dico la verità, no? Per anni passato ho dato come un po', diciamo, per scontata, troppo scontata. Poi, anche se sempre si conquista qualcosa, ogni giorno si impara umilmente nella vita, dalla vita, dagli altri, ma come dire, ho percepito maggiormente, ripeto, non in modo compiuto, il significato rivoluzionario di questa parola. Quando Gesù dice alla domanda di Pilato, tu sei re, perché mi hanno consegnato a te? Perché tu ti ritengono un sovvertitore dell'ordine pubblico, un uomo pericoloso, tu sei re? E Gesù risponde, sì, io sono re. Ma il mio regno non è di questo mondo. E poi annuncia quella che è la qualità dirimente dell'appartenenza al regno di Dio, e che è la non violenza attiva. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per liberarmi, ma il mio regno non è di qua giù. Quindi il connotato dell'appartenenza al mondo come Dio vuole è uscire, liberarsi dalla violenza. E la violenza è insita dentro di noi, tutti, grumi piccoli, speriamo, di aggressività, di inimicizia, di avversione, e di questo siamo chiamati a una liberazione continua, scegliendo la non violenza attiva e l'essere, come dicono le beatitudini, uomini e donne, artefici, artigiani della pace. Ora, i poteri di questo mondo hanno in sé connotata la violenza. Pensiamo ai poteri forti, alle grandi multinazionali, ai poteri politici, militari, economici appunto. I poteri di questo mondo diffondono violenza perché impoveriscono i popoli, perché fabbricano e vendono armi, fanno le guerre, discriminano le persone, violano i diritti umani. Il potere di questo mondo in sé sono poteri violenti. Ma prima o nello stesso tempo di questo sguardo, noi guardiamo anche alle relazioni più dirette, più intime, più intime anche, diremmo, perché appunto pare paradossale, ma anche dentro a quella che dovrebbe essere un'intimità positiva si annida la violenza. Pensiamo oggi quanta violenza ci sia, è impressionante, viaggia poi sui social in modo spaventoso, viaggia anche perché chi scrive quello che gli viene non ha di fronte la persona, il suo sguardo, per essere almeno contenuto in quello che uno sente dentro irrazionalmente di dover esprimere. Pensiamo alle violenze sui bambini, sulle donne, su coloro che non hanno potere, persone che vivono una disabilità, persone anziane, persone fragili. Chi è di fronte a loro come Pilato di fronte a Gesù? E queste persone deboli, fragili, esposte, sono Gesù nella storia. I poteri nelle varie espressioni, sono Pilato, oggi, nella storia. Quindi l'uomo maschio, maschilista, che pensa che la donna sia una proprietà sua e che possa decidere tutto, sempre su di lei, con forme di possessività, di gelosia, di controllo, forme di violenza implicita nelle case, tante, non dette, e esplicite fino all'uccisione dell'altro, è una forma di violenza, è una forma di potere, il potere di essere uomini nei confronti delle donne. Si pensava che gli anni della liberazione avessero fatto acquisire situazioni che mai avrebbero previsto questa recrudescenza in questi anni di violenze così terrificanti. Però questo avviene. Però quante volte, detto questa, che è una situazione molto grave, noi eravamo stati commossi quando abbiamo subito invitato, quando è uscito il suo libro, qui nella sala del Centro Balducci, che l'ho vista stamattina presto vedendo le notizie sulla televisione, che parlava Lucia Annibali, quella donna avvocata di Pesaro, il cui volto è stato deturpato perché il suo compagno, come si può dire, aveva mandato due sicari a deturparle il volto sul pianerottolo di casa. Lei ha parlato in modo così commosso, commovente. Il giorno dopo abbiamo chiamato tutte le scuole, tutte, fin quanto la sala può accogliere 430 giovani, e che ricordo ancora come loro commossi, le chiedevano continuamente, le facevano domande in continuazione sugli sentimenti, sull'amore, su come ci si può ingannare, su come può essere pericoloso, e lei rispondeva con tanta profondità addolorata, ma anche luce ritrovata. Ecco, Lucia Annibali, per dire una situazione che abbiamo avuto modo di partecipare direttamente con la sua presenza e con la sua voce. Questa è la situazione del mondo di oggi, però, non un però così adesso di recupero facile. Noi sempre diciamo, perché è vero, non perché vogliamo recuperare in modo artificioso qualche brandello di speranza, di quella speranza di cui tutti abbiamo bisogno ogni giorno nella nostra vita. Ci sono tantissime persone che non sono violente e che esprimono l'amore che Gesù ci ha insegnato agli altri, cominciare dai figli, dall'uomo, marito, dalla moglie, insomma dalle varie forme di convivenza, tutte rispettabili, certamente. E poi dalle scuole, ai luoghi di accoglienza, agli ospedali, alle case di riposo, quante persone ogni giorno svolgono il loro compito con amorevolezza, con benevolenza, con attenzione verso gli altri. Sono tantissimi. Ed è importante ricordare questo, perché altrimenti alle volte si può essere presi anche da scoraggiamento nel guardare principalmente il male che c'è e che è diffuso. Oggi in questa società, diciamo tante volte la domenica, anch'io sono molto preoccupato come voi di questo clima che si sta diffondendo di avversione fino all'odio nei confronti degli altri diversi, in particolare gli immigrati, ma non solo, ogni diverso. Ognuno che fuori da questo pensiero forte, negativo, che si pretenderebbe unico, ognuno è guardato con sospetto, ognuno che è diverso è guardato con sospetto. Questa è violenza strutturale in una società, pericolosissima, e questo sta avvenendo nel nostro paese. E quindi dobbiamo essere in allerta e comunicare al contrario. Dove c'è avversione e odio, noi comunichiamo vicinanza e accoglienza. Dove c'è disprezzo, comunichiamo benevolenza. Siamo chiamati a comunicare benevolenza. Dove c'è esclusione, noi siamo disponibili a comunicare invece attenzione, accoglienza alle persone. Non solo tutti noi, accoglienza reciproca in ogni situazione. Volevo ricordare anche che ci sono luoghi particolari, un esempio di ieri che però condivido con voi anche perché diversi hanno conosciuto, stimato, voluto bene a Maurizio Battistuta. Ieri in Sala Iace c'è stato un momento molto toccante. Maurizio Battistuta, che è stato, è morto, ecco, di, purtroppo, e qui c'è anche Rossella, ho visto che l'ha seguito anche lei, no, affezionata, seguita come medico, Rossella proprio, no? Anch'io ho avuto, come sapete, così l'onore, ho detto ieri nel breve intervento a cui ero stato chiamato a concludere questa riflessione, ecco che mi ringraziavo Maurizio anche del fatto che insieme mi ha dato come un onore di poter condividere con lui anche questo passaggio misterioso fra la vita e la morte, questo rapporto fra vita e morte, morte e vita. Ecco, lui come insegnante, come sindacalista e poi soprattutto come dedito ai carcerati. Tutta la vita, iniziata da una persona, una donna, che gli ha detto, ecco, di un carcerato. E Maurizio ha cominciato e non si è più tolto, anzi ha intensificato, fino a essere diventato poi garante per i carcerati del comune di Udine. Ecco. Ebbene, l'associazione Icaro, che è piccola nel numero, una quindicina di persone, però molto sensibili, motivate, ha avuto un'intuizione per me straordinaria. Ha pensato, cioè, per ricordare Maurizio, di fare un premio di letteratura, di disegno, di grafica e di invitare a partecipare a questo concorso tutti i carcerati di tutte le carceri d'Italia. E la risposta è stata straordinaria. Sono arrivate 100 più risposte, cioè elaborati, e ieri sono state lette le motivazioni e i destinatari di queste premiazioni. Per me Sala Iace ieri è stato un luogo rivelativo dell'umanità profonda. Allora i detenuti sono in carcere, non hanno nessun potere. Uno dice, ma c'è una mentalità che dice, ma cosa pretendono? Hanno anche la televisione, ma cosa hanno fatto? Il fatto è male, cosa pretendono? Chiudere la porta, buttare via le chiavi e che muoiano in carcere, cosa ci interessa a noi? Partendo dal Vangelo, dalla Costituzione, che dice le pene devono essere rieducative, non peggiorative delle persone. E oggi le carceri non sono questo, eccetto rare eccezioni. Beh, da quel luogo senza potere ne è venuto ieri, in chi guardava, ascoltava, il potere dell'amore, perché hanno comunicato disegni, con disegni, poesie, elaborati, straordinari. L'anelito la sofferenza, l'anelito alla dignità, al rispetto, alla libertà, a poter collaborare, qualcosa di straordinario. Veramente commovente, continuamente commovente. Poi c'è stata anche una riflessione molto seria di Flick, Maria Flick, che era stato ministro della giustizia, un uomo di grande livello istituzionale, quindi tutto si è composto in modo molto significativo. Cioè da un luogo di non potere come il carcere, il potere dell'amore che ci è arrivato come rivelazione dell'umanità, dolente, sofferente e in ricerca di dignità. Tanti sono gli esempi, ho fatto questi, ma tanti potreste dire anche voi quanti esempi. Quindi siamo chiamati da questo confronto fra Gesù e Pilato a rinnovare il nostro impegno per la non violenza attiva nei nostri comportamenti, nelle nostre parole, nei nostri gesti quotidiani, che vanno dalle scuole dove ci sono questi nostri amici più piccoli, perché anche qui dobbiamo mettere attenzione che anche nelle scuole possono accadere, e resta una grande domanda, perché alcun gruppetto di ragazzini, più o meno appena più grandi di loro, saputo anche una notizia tempo fa, hanno preso di mira un compagno e l'hanno umiliato in modo impressionante. Impressionante. Allora uno si chiede perché ai ragazzini piccoli, perché questa dimensione di una violenza che poi esprimono nei confronti degli altri? Oppure, come avrete sentito dalle cronache, un gruppetto di ragazzi più grandicelli, 16-17 anni, minorenni, in un garage, hanno torturato, il magistrato ha parlato di tortura su un loro amico. Com'è possibile una pena? Com'è possibile? Torturato, eh? Non dato due sberle, torturato. Hanno detto, si prefigura la tortura in questa situazione. Quindi un mondo che ha bisogno estremo di non violenza, di non violenza. E la Chiesa in questo cosa può fare? Concludo così, perché l'ho scritto qui, e per rispetto a Padre Balducci, insomma, sfogliando libri, leggendo qualcosa per imparare, come dico sempre, sono imbattuto in questa frase di Balducci e ho detto, ma guarda tu, dico, ma questi uomini veramente profeti. Balducci è morto nel 92, quando abbiamo dedicato qui il centro. Quindi chissà quanto prima ha scritto questa frase sulla Chiesa, cioè la Chiesa non è il regno di Dio. La Chiesa, quando è fedele al Vangelo, è coerente, è credibile, è un segno del regno di Dio. Soprattutto la Chiesa dell'accoglienza. E Balducci scrive così, in modo illuminante, per essere adatta ai nuovi orizzonti, a quello che succede nella società, nel mondo, la Chiesa deve deporre ogni grandezza che la rende schiava del passato e impaurita del futuro. Deve accettare le dimensioni della sua originaria piccolezza per essere in grado di affrontare le situazioni nuove del mondo. E con due immagini adesso, due immagini sulla politica, non è politico, sulla scena generale, meditando su questo Vangelo, mi sono venute. Pilato uguale Presidente degli Stati Uniti. E questo popolo che è arrivato dopo 4.500 e più chilometri a piedi, Gesù, perché sono persone senza potere. Mamme coi bambini in braccio, ecco. Chi ha fatto il decreto sicurezza nel nostro paese, parlo della parte degli immigrati? Pilato. L'ho scritto anche su quel trafiletto sul Messaggero, questi due esempi. E coloro che immigrati, abolendo lo status umanitario, si troveranno per la strada insieme ai poveri italiani, e ai poveri italiani insieme agli immigrati, come Gesù. Senza nessun potere. Il Vangelo illumina in modo molto profondo quello che accade nella società di oggi e a noi chiede la responsabilità, il più possibile, di essere fedeli al messaggio del Vangelo.